Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Ieri ci siamo lasciati con una promessa. Vi avrei detto da dove viene il nome dengue, ma anche di un casino di altre malattie coi nomi bizzarri. E quindi eccomi qua, che mantengo le promesse.
Cose molto umane.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno ti insegna e ti racconta qualche cosa. Allora partiamo dalla o dal dengue, visto che ve l'ho promesso. L'origine è curiosa, naturalmente, ed è una di quelle malattie che prende il nome dagli effetti, dalla sintomatologia in un certo senso, anche se questa sorta di tradizione, appunto, di modo di chiamare le malattie si sta perdendo, anche con un certo incoraggiamento da parte della World Health Organization, per tutta una serie di ragioni etiche che tra poco vi racconto. Ma allora, dengue, probabilmente sono due le origini, e quale di questa vinca, boh, sta a voi. La prima è che venga da una parola swahili, o meglio un modo di dire swahili che non è esattamente uguale, ma neanche l'altro, cioè kadinga pepo, che diventa dengue. Comunque kadinga pepo vuol dire qualcosa tipo convulsioni e o crampi causati da un demone. Ok. L'altra teoria, che va per la maggiore, è che venga dal modo in cui veniva distorta nel broken English caraibico, perché c'era anche lì la parola dandy. E voi direte: che cazzo c'entra un dandy con la dengue? Il dandy, cioè il personaggio del dandy, quindi l'uomo particolarmente elegante e vestito in modo anche un po' eccentricamente elegante, a dir la verità, era rigido, ok? E il dengue o la dengue, siccome ti fanno male tanto le articolazioni, effettivamente cammini in un modo rigido, per cui potrebbe essere questa cosa. E la prima testimonianza di questa origine è del 1800, i primi del 1800, a New Orleans, dove un dottore si vide raccontare la malattia che veniva dalle Barbados in questo modo. Fa ridere, più o meno, tutto sommato. E a proposito di malattie che prendono il nome da il modo di presentarsi, ce ne sono tante altre, come ad esempio la già raccontata Cose Molto Umane o Cose Molto Storiche, anche Morte Nera, cioè la peste bubonica, che si chiamava Morte Nera al di là del fatto che era un nome inquietante, che ci stava perché è stata una cazzo di epidemia veramente brutta, ma perché effettivamente si annerivano i tessuti, perché fondamentalmente si decomponevano, così come ad esempio la febbre gialla, che ti fa diventare, ti schiarisce un po' la carnagione, per cui effettivamente diventi un pochino giallo. Ma la stessa peste bubonica viene dal fatto che ti si gonfiavano i linfonodi intorno al pube, per cui ti venivano dei buboni. Anche il lupus ha un'origine curiosa, anche qua però ci sono due teorie, e siccome ti viene una sorta di rash cutaneo sulla faccia, qualcuno dice che ti viene una roba simile, un rash simile sulla pelle quando vieni morso da un lupo, e invece qualcun altro dice che quel rash sulla faccia ti fa assomigliare a un lupo. Sono tutte e due abbastanza bizzarre, eh? La rabbia, che in italiano è abbastanza dritta come collegamento, dal momento che ti comporti in modo bizzarro quando hai la rabbia, e anche di questa ne abbiamo parlato a Cose Molto Umane, in inglese si dice rabies, perché viene anche lì dal latino rabere, o addirittura dal sanscrito rabas, cioè fare violenza. L'herpes invece viene dal greco, e io pensavo che venisse da serpente, perché erpetologo è quello che studia i rettili, perché ti viene la pelle. No, è semplicemente che striscia come un serpente nel suo manifestarsi l'herpes, perché viaggiando attraverso i nervi effettivamente è una manifestazione che sembra espandersi sulla pelle, no? E poi c'è il più famoso cancro, che viene da granchio, da carcinos in greco, perché boh, perché fa male, perché attanaglia l'organismo, perché ha una forma, questo non si capisce, però dal punto di vista etimologico l'origine è certa. Sempre stando alle manifestazioni di una malattia, ecco, viene anche ad esempio il morbo della mucca pazza, che ovviamente non è che facesse impazzire le mucche poracce, semplicemente avevano la coordinazione in vacca.
Ah, in vacca.
Stupido, perché attacca al cervello, e probabilmente perché l'encefalite spongiforme bovina non ha un nome particolarmente appealing. Nemmeno morbo di Creutzfeldt-Jakob. Curioso invece il nome della malaria, che deriva evidentemente dall'italiano, in tutto il mondo si chiama così. Malaria perché si pensava che non venisse trasmessa direttamente dalle zanzare, ma al contrario che si prendesse dall'aria, appunto, cattiva, che c'era in alcune zone paludose che sapevano di marcio, e ovviamente si prendeva lì perché c'era le zanzare nelle paludi, però non lo sapevano, quindi malaria. Poi ci sono le malattie che prendono il nome invece dal luogo in cui si sono manifestate, del caso del famoso Ebola, ad esempio, che è un fiume, l'Ebola, che è nella Repubblica Democratica del Congo e si chiama così perché lì c'è stata la prima esplosione di questa malattia veramente brutta, tra l'altro. All'Ebola assomiglia la malattia di Marburg, che anche lei prende il nome di una città, e pur venendo dall'Africa, però la città Marburg è in Germania, perché ci sono stati un casino di casi nel 67 perché c'è stato un incidente in laboratorio e un sacco di tecnici del laboratorio si sono ammalati prendendola dalle scimmie, per esempio. Il morbo di Lyme prende anche il nome non da una persona ma da un luogo, una città in Connecticut che si chiama Old Lyme, però a sua volta è causata dalla Borrelia burgdorferi, che si chiama così perché lo scopritore era William Burgdorfer. Una curiosa storia di manifesto razzismo invece la presenta la sifilide, che si chiama così in realtà perché Lucconia, il poeta italiano Girolamo Fracastoro, perché è la malattia che passa per punizione Apollo al buon Sifilo, o Sifilus, che è il protagonista, è un pastore. Solo che, vabbè, sifilide è un nome, ma molto spesso nella storia la sifilide è stata chiamata come i nemici in genere. Per esempio, in Italia, in Germania, in Inghilterra, la sifilide si chiamava malattia francese, i russi la chiamavano malattia polacca, i polacchi la chiamavano malattia tedesca, i danesi la chiamavano malattia spagnola e gli ottomani la chiamavano malattia cristiana, via, tutti dentro. Anche della spagnola ne abbiamo parlato a Cose Molto Umane. Vi ricordate che l'influenza spagnola si chiamava spagnola semplicemente perché la Spagna era l'unico paese che ne poteva parlare durante la Seconda Guerra Mondiale, perché tutte le altre stampe erano fortemente censurate dai vari governi, per cui la Spagna ne parlava, ne raccontava e tutti pensavano che l'influenza venisse da lì, ma in realtà era ovunque. Ma andiamo ai nomi invece, perché ci sono due modi di chiamare le malattie usando dei nomi propri: chi l'ha scoperta e chi invece l'ha presa, poverino. Chi l'ha scoperta, ad esempio, è il caso dell'Alzheimer, Alois Alzheimer, che era un medico che parlò di questa malattia di una sua paziente, in realtà per un sacco di tempo nessuno se lo filava, e venne chiamata così molto dopo la morte di Alzheimer, che non aveva assolutamente idea di aver scoperto di fatto una malattia che aveva il suo nome. Tra l'altro lui fece anche un'autopsia alla paziente, dove vide che effettivamente c'erano delle lesioni e delle mutazioni all'interno della struttura dell'encefalo, per cui effettivamente fece anche una analisi niente male. Un'altra è la malattia di Huntington, scoperta da George Huntington a soli 22 anni. Altro bravo. Bizzarra il caso della malattia di Wegener, che l'hanno richiamata, l'hanno ribattezzata poliangite, perché niente, perché Wegener era un medico sì, ma era un nazista e quindi stava sul cazzo a tutti. La SLA invece per un po' di tempo si è chiamata Lou Gehrig disease. Lou Gehrig era un giocatore di baseball dei New York Yankees che aveva effettivamente presa, gli era venuta. Ma siccome questa cosa è piuttosto antipatica, l'appunto, quello che dicevo all'inizio, cioè la WHO, la World Health Organization, tende a scoraggiare il chiamare delle malattie coi nomi dei pazienti, coi nomi propri in generale, stando più sulla sintomatologia, perché si creano tutta una serie di stigmatizzazioni abbastanza innecessarie, come ad esempio il polmone del minatore, miner's lung, ma anche la stessa legionella, che ormai è andata, si chiama legionella, ma si chiama legionella anche questa, ve l'ho raccontata a Cose Molto Umane, perché la prima volta che venne registrata fu un contagio massivo nel 76 al Bellevue Stratford Hotel in Filadelfia, a un convegno di ex legionari, cioè di veterani dell'esercito. Ma il caso peggiore probabilmente è l'AIDS, cioè la malattia causata dal virus HIV, che per fortuna non si chiama come l'avevano chiamata, perché all'inizio si chiamava GRID. Gay Related Immune Deficiency, oppure Gay Plague, la piaga dei gay. Date dei nomi creativi alle malattie che non offendano nessuno e seguitemi su Instagram, sono Radio Kesten, mettete like alla trasmissione così arriviamo a più persone, diventiamo più grandi, continuiamo a fare più cose, più rubriche, perché più seguito abbiamo più possiamo diventare grandi. Ah, pro tip, sapete una cosa che invece non tutti sanno che viene anche lì da un nome? Il pap test. E voi direte, ma chi è che si chiama pap? Nessuno, però chi l'ha inventato si chiamava George Nicholas Papanicolaou. Nicolau, anzi probabilmente Giorgos, perché era greco, e siccome test Giorgos Nicholas Papanicolaou è lungo, meglio pap test. By the way, ascoltatrici, fatelo, mi raccomando, che è importante. E anche la mammografia, non siate pigre. A domani con Cose Molto Umane.